Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, il programma contiene dosi massicce di creatività. Se assunto regolarmente può favorire la rovina di Giovanni Allevi. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ah sì, eh?
Ma poverino.
Può essere. Sì. Per l'avvertenza, è l'Ufficio Federale della Sanità.
Cosa gli vuoi dire? Hanno deciso così, va bene.
Va bene. Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
Ben trovato Sergio. Questa appunto è Babilonia, la sottolineo anch'io. Ne sono molto orgoglioso. Vedo ascolti meravigliosi, sì. E come sempre non siamo soli.
No, abbiamo il piacere oggi di ospitare una violinista che vogliamo introdurre però perché insomma è un nome importante. Al punto che Franz Schubert ha scritto un lead per lei.
Apposta.
Sì. Pensa come la sapeva lunga Franz Schubert, nel 1826 l'ha scritto.
Tu sai che io sono abbastanza allergico ai leader, eppure in questo caso apprezzato.
Ah sì? Sì. È una novità. Elenco Deutsch 891, in questo caso Philippe Jaroussky, la voce Jérôme Ducrot al pianoforte e Silvia Mandolini, la nostra ospite. Buongiorno.
Buonasera.
Ti era giunta voce che Schubert aveva dedicato questo pezzo a te?
Io vi ringrazio di aver pensato a questa presentazione, un onore.
Non ti è mai successo, credo.
No, di solito era la poesia.
Finalmente, dopo tanti anni, Schubert ha capito a cosa serviva questo lead. Perché
esatto, infatti, noi abbiamo chiuso un cerchio.
Sì.
Allora, tu fai tantissime cose, hai un legame col Canada.
Sì, sono nata e sono cresciuta in Canada da genitori romani.
E già lì hai cominciato a fare cose con la musica?
Sì, la mia formazione è proprio a Montreal, la mia città, sono francofona del Canada. Il conservatorio, la scuola anche elementare dove subito strumenti a orf, claves, pianoforte, flauto dolce e poi violino e così di seguito al conservatorio. E il conservatorio è stata, diciamo, veramente la mia formazione, la mia vita è iniziata lì.
E quando sei tornata poi invece, anzi, o sei venuta in Italia?
Sì, l'Italia è stata sempre la mia ossessione da quando avevo 10 anni.
Un ritorno alle origini.
Da bambini facevamo dei viaggi, negli anni 80 venivamo a trovare i nonni e le zie a Roma e era veramente, l'innamoramento era come la sindrome di Stendhal e le nostre zie ci facevano vedere cose meravigliose come le tombe etrusche di Tarquinia.
Poi sappiamo bene che la città dove sei nata, Montreal, è bellissima, però c'è questo piccolo particolare che da settembre ad aprile sta quasi sotto zero.
Sì,
sempre, no?
Veramente, questo è vero, un canadese credo subisce un grande trauma col freddo, infatti arrivando in Italia per i primi anni non volevo sentir parlare della neve, veramente,
certo.
Non potevo, sono arrivata 30 anni fa e mi ricordo proprio quel giorno, sono arrivata a Milano alla fine del 94, in quei giorni di dicembre, subito dopo il Sant'Ambrogio, qualche fiocco di neve e la gente era eccitata e mi diceva: guarda Silvia, la neve, hai portato la neve, e io pensavo no, non voglio la neve. È veramente
invece
terribile. Oggi dopo 30 anni quasi,
hai fatto pace?
Mi piace molto, mi manca, immagino, ecco, il silenzio quando ci sono le grandi nevicate, dei passi che scricchiolano, e quando c'è veramente anche nella città, perché Montreal comunque adesso posso dire che è una bella città, un tempo forse non ci pensavo, quando la città è molto vivace, animata, ma non si sente niente perché è tutto cotonato. Questo sì, mi manca, sono i veri flashback dell'infanzia della vita.
Ma ti capita di tornare?
Torno molto spesso, soprattutto fino a pochi anni fa sono tornata almeno due volte all'anno, perché ho avuto per 20 anni un duo con una pianista del quale ho scelto un brano da farvi ascoltare.
Ah, quindi bene,
sì,
uno...
sono tornata molto spesso, ci tenevo, non ho mai saputo decidere. In realtà sono venuta in Italia perché l'ossessione era grande, sapevo da quando ero piccola che volevo vivere qui. Poi è successo un po' come un pretesto, quando è accaduto è come se vivessi un viaggio per tanti anni, almeno 20. È forse il proprio dei figli di immigrati che non
sì,
c'è.
Sì, di sentire questa doppia anima.
Sì.
Beh, noi abbiamo aperto con Schubert, che ha dedicato un pezzo a Silvia. Sentiamo un'altra dedica.
Dedicato a te, dedicato a te.
A te,
no,
giusto, appunto, l'abbiamo appena detto.
Non alla nostra ospite, che
no,
peraltro lo meriterebbe,
no.
No, in questo caso no, ma noi andiamo a cercare brani qui, Silvia, che hanno proprio un nome e un cognome, cioè si
nel
riferiscono
titolo
a una persona, quindi sono una dedica esplicita. In questo caso
sì,
beh, è un collegamento quasi automatico quello tra David Bowie ed Andy Warhol.
Sì, no? Abbastanza.
A
sì,
livello,
sì,
diciamo, estetico,
sì,
in qualche modo. Ma i due in realtà si sono incontrati così, in modo randomico. L'incontro vero e proprio avvenne nel 1971, quando Warhol non era più in realtà al centro, diciamo, dell'arte contemporanea. Beh, l'influenza della gang di Warhol su David in realtà fu enorme, sollecitò il suo lato trasgressivo, e anche il look, no? Il look di David Bowie deve molto a Andy Warhol e alla sua visionarietà. Ascoltiamo il brano che per l'appunto si intitola Andy Warhol, tratto da un disco proprio di quell'anno, del 1971, dal titolo Hunky Dory, e tra l'altro in quel disco c'è anche Song for Bob Dylan, magari ascoltiamo in un'altra occasione.
Like to take a cinnamon fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Can't tell them apart at all.
diciamo che il mondo è pieno di foto di pop star e rock star, tu per tu con il divo della pop art, appunto Andy Warhol,
eh sì.
Ma non ce n'è una con David Bowie, eppure lui ci teneva tanto al punto da scrivere questo bel pezzo.
Dedicargli una canzone.
Sì, sì, sì. Che succede?
Succede come sempre a questo punto che noi tendiamo un agguato al nostro ospite.
Sì,
abbiamo trattato bene fino ad ora, ma adesso, cara Silvia Mandolini, cominciano i guai. No, allora chiariamo, non è così. Ti stiamo per fare un regalo sonoro, nel senso che ti facciamo ascoltare un brano, però in questo caso senza introdurlo, nel senso che non ti diciamo di chi si tratta, ma allo stesso tempo non ci interessa assolutamente che tu identifichi
non è un quiz,
l'autore,
ecco.
No, vogliamo semplicemente invece che tu ci dica l'emozione che ti ha regalato, se te l'ha regalata. Allora, Silvia.
Molto bello, interpretato magnificamente, anzi, sentendo come suonano queste persone, ho voglia di suonare insieme a loro, di suonare questo pezzo. Grande cantabilità, complessità nell'armonia, ispirato a diversi stili, anche oltre che naturalmente il più evidente che...
Beh, in realtà sì, perché c'erano in gioco un grande bandoneonista argentino, Dino Saluzzi. c'era un grande quartetto classico, ovvero il quartetto Rosamunde, e la loro collaborazione è stata un po', diciamo, certificata dal punto di vista discografico dall'ECM, che sta come casa discografica un po' al confine tra i mondi e tra gli stili. E devo dire che ti abbiamo proposto questo ascolto anche perché, caro Sergio, lo confesso, io ho ascoltato Silvia Mandolini poche settimane fa per la prima volta, proprio in una serata dedicata prevalentemente al tango,
sì,
con tra l'altro un fisarmonicista, in quel caso non un bandoneonista, ma comunque avete, ho capito che era una falda, diciamo, che poteva emozionarti, perché è evidentemente un mondo che hai frequentato.
Si è emozionata, direi, poi ascoltava occhi chiusi, quindi
sì.
Sono stata fortunata di incontrare questo fisarmonicista Antonio Macaretti, e insieme le cose spesso capitano per caso. Ovviamente nella vita di ogni musicista classico suonare il tango, quello di Piazzolla, che è stato veramente popolarizzato moltissimo da Gidon Kremer, grandissimo violinista, e lui la musica di Piazzolla per noi strumentisti classici ce l'ha proprio offerta, e quindi è diventato, non voglio dire una moda, non mi piace dire questa parola, ma una corrente, ecco. Quindi tutti noi desideriamo avere la fortuna di suonare questa musica e quella di Piazzolla, e un giorno è capitato, certo si tratta sempre di trascrizioni perché non c'è niente di scritto per violino e fisarmonica, Gidon Kremer stesso ha riarrangiato.
No. E per certi versi anche quello è il bello, no? Perché diventa una cosa diversa.
La possiamo adattare alle nostre formazioni, e sì, è un abbandono meraviglioso. Quando si fa tanta orchestra o ci si deve concentrare su una direzione per fare il nostro mestiere, quello che scegliamo, è una liberazione suonare anche il tango dopo tanto rigore classico. Cioè è rigoroso anche il tango, perché...
ma in un modo diverso, evidentemente, una disciplina che ha altre coordinate.
Sì, è una grande disciplina, e mi è capitato nel 1999 di suonare con il gruppo Tango 6 di Milano. Era per quel famoso capodanno fra il 99 e il 2000, quello che chiamavano il Millennium Bug, e ho fatto questa fortuna incredibile, però dovevo imparare a suonare questi tanghi tradizionali col violino, e mi ricordo di aver detto a Roberto Alvarez, che era, come è stato in quel momento, il mio maestro in quella situazione. Il concerto era a Torino. Io gli ho detto: mi sembra difficile quanto Mozart suonare, perché, come diceva Valerio, sì, ci sono dei codici incredibili, per esempio l'anticipazione è tutto codificato. È stato difficile e bellissimo, e poi mi è ricapitato.
Tra l'altro adesso, cara Silvia, devi farci ascoltare un brano tuo dove suoni tu, per cui non sei solo chiacchiere distintivo, ma, come dire, devi mettere in pratica quello che ci stai raccontando dal punto di vista anche del tuo percorso. Il primo ascolto che ci hai portato, da dove arriva?
Ho scelto di suonare un pezzo del compositore Serge Arcuri. Serge Arcuri lo conobbi nel 1991, e subito siamo stati legati di un fortissimo amicizia, un fortissimo legame fino alla fine della sua vita. Ho chiesto spesso a lui di scrivere per me, era un punto di riferimento, come un guru, come abbiamo spesso quando siamo giovani, abbiamo bisogno costantemente di un maestro. È come se fosse uno dei miei maestri di musica. Serge Arcuri ha scritto, su richiesta dell'Orchestre Baroque de Montréal, l'Orchestra Barocca di Montréal. Allora anche i gruppi barocchi erano, per ricevere i finanziamenti dovevano anche commissionare un pezzo contemporaneo, almeno per quel periodo, i primi anni 90. E quindi a Serge Arcuri è stato chiesto questo pezzo, che ho suonato in prima esecuzione assoluta.
Ma quindi col violino barocco?
No, io per quell'occasione ho scelto di tenere le mie corde di budello, ma parte del gruppo aveva almeno due corde su quattro di budello e la frequenza a 415. In questo caso, naturalmente, si è ispirato al concerto grosso, il primo movimento, il secondo, il terzo, ma con degli scatti di velocità come in un concerto grosso di Handel, però sempre con il linguaggio Arcuri, Serge Arcuri.
Naturalmente noi ne ascolteremo un frammento consistente, e non vediamo l'ora. Adesso hai fatto crescere l'attesa, cara Silvia.
Il direttore si chiama Joël Tifaut, il direttore di questo ensemble Orchestre Baroque de Montréal.
Ascoltiamolo.
in violino di Silvia Mandolini e con l'Orchestra Baroque de Montréal. Ci ricordi il titolo e l'autore?
L'autore è Serge Arcurie, il titolo è Episodi, al plurale.
Interessante, sì. Anche perché non è mai veramente atonale questa cosa, sembra,
no.
Ma poi va a finire insomma in regioni confortevoli anche all'orecchio.
È vero, è vero. Io vedo nel tuo affollatissimo curriculum una serie di orchestre importanti anche in Italia, solo riferendosi anche solo all'Italia.
Beh sì, tra le
l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI a Torino, l'Orchestra dell'Arena di Verona, il Teatro Comunale di Bologna, naturalmente, dove fai parte.
Sì,
stabile.
Sono stabile dal 2008.
E l'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste.
Beh, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Beh, insomma,
il meglio.
Proviamo a farci raccontare cos'è per te la vita da orchestrale, nel senso più invitante.
Comincio dicendo che anche la vita di freelance, di libero professionista, è così che immaginavo la mia vita quando sognavo nell'adolescenza la vita. Mi immaginavo passare da un'orchestra all'altra, così viaggiando. Devo dire anche andando a vedere i balletti quando ero sempre... poco più che adolescente andavo a vedere le Grand Ballet Canadien, avevo degli amici più grandi che già facevano i primi lavori nell'orchestra dei Grand Ballet. Mi ricordo nettamente, una volta ero molto lassù, in piccionaia diciamo, e volevo tuffarmi nella buca perché sentivo che quella era la vita più meravigliosa. Mi sentivo che volevo essere lì con le cose che succedevano sul palcoscenico, che la vita di buca era così ispirante, faceva sognare, quello diciamo nella fantasia. Poi arrivata in Italia, sì, prima di arrivare a finalmente trovare un posto stabile, ho veramente goduto moltissimo di conoscere tanta gente, cambiare orchestra, e dunque la vita d'orchestra è veramente bellissima. È una vita estremamente densa di emozioni quando si arrivano a affrontare sinfonie dal grande repertorio, specialmente per me del repertorio romantico, per esempio nelle grandi orchestre, e quello che sappiamo forse suonare meglio. È una vita di grande lavoro, di grande sforzo, ma di grande sprigionamento di emozioni e del lavoro ben fatto.
Vedo che continuiamo comunque anche, nonostante tu ci stai raccontando in questo momento l'Italia, il tuo lavoro in Italia, tornando anche in Canada, in particolare a Montréal.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandis aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser mes scandales en format original.
Dunque, questa artista, classe 1979, io la chiamerei Ariane Moffat, se avesse una T finale, ma ne ha due, quindi chiedo consiglio.
Sì,
cioè, è scritto così, vedi?
Moffat.
Sempre Moffat. Non cambia nulla. Per cui potremmo metterne altre cinque.
Esatto, sì.
Mi dispiace non conoscere, non essere preparata, ma io direi Moffat con due T, però...
No, allora diciamo Moffat.
Vabbè,
ma sì,
diciamo,
però,
poco
sì,
importa in realtà.
Spero di non sbagliarmi.
Non è un problema. Anche per io avrei detto:
possiamo fare un referendum?
Sì,
con tutti
diciamo, apri il televoto.
Apriamo il televoto.
Sì,
vai.
Sì, può essere. Beh, Montréal era dedicato a lei.
Grazie. Non sempre c'è il sole quando si ritorna, però.
È vero. Non sempre.
Sì,
però.
Ma dentro.
Sì, infatti, grazie per questa canzone. Si ritorna sognando. Sognando a Montréal, mi è sempre piaciuta molto la mia città.
Voci audaci.
No, pensavo fosse la scuola elementare di Montréal.
si è aperto. Sì, in effetti ogni tanto abbiamo anche questo tipo di intrusioni, speriamo oggi di evitarla, ma non è detto.
Non lo so, perché comunque è una voce audace.
Questa è una voce audace e quella che arriva soprattutto perché arriva da Tuva. Ogni tanto questa rubrica ci porta verso Tuva, ci sarà un motivo, perché là effettivamente hanno una tecnica vocale molto particolare.
Il canto si riconosce anche subito.
Ora, visto che sei mio amico, ti chiedo di pronunciare il nome
dell'artista. Lo sapevo, io in realtà ti aspettavo al varco.
Sbagliato.
Ora te la cavi da solo, perché è lunghissimo.
Allora, non so.
Arakcha Bahir è l'ultima però.
Amir Dajevic.
Bravo.
Vai.
Bravissimo.
Qui canta di un'aquila nera, Black Eagle, Ezir Kara, e lo canta naturalmente, potrebbe essere anche il canto di Babele questo qua, ma a un certo punto c'ha una voce un pochino più tenue, comunque sulle alte, ma poi arriva anche un po' di canto di gola, e questa è la musica di Tuva.
Se ne va così.
Se ne va così. Io ho sempre l'impressione, quando ascolto i musicisti di Tuva, che è meglio non farli innervosire.
Sì, c'è qualcosa di minaccioso, in realtà. Beh, Beh, nostra ospite oggi Silvia Mandolini, potevamo farci mancare un brano col mandolino? Direi di no. Sì. Era un capriccio però di Paganini.
Esatto,
almeno
credo quello
abbia riconosciuto subito. Dor Guidon Amran al mandolino, un vero virtuoso. Li ha incisi tutti, per Dynamic, se volete, trovate il disco. Pare che nel 1944 Monk gli diceva al cantante Charlie Beamon: voglio dedicarti questa composizione, e lui rispondeva: beh, non c'è bisogno. Well, you needn't, è il titolo infatti di questo standard. Mi spiace averlo sfumato, questo era l'originale, sì, naturalmente.
Peccato mortale, ma sappiamo che in realtà stiamo entrando dentro una rubrica che si occupa proprio di questo, delle reinterpretazioni creative.
Sì, e non mi piace chiamarle cover, soprattutto una reinterpretazione come questa, firmata da Cyril Aimé, intanto è cantata, quindi già questo la distanzia molto, e poi l'arrangiamento è davvero geniale, secondo me, con Adrien Moignard, tra gli altri, alla chitarra, da Let's Get Lost del 2016.
So sweet, well, you needn't. You say you won't cheat, well, you needn't. You're tapping your feet, well, you needn't. It's over now, it's over now. You're dressing with class, well, you needn't. You're holding your sack, well, you needn't. You think you're a guest, well, you needn't. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. You ought to know you lost the bro, the beat is low, the shadows low, the lights are low, it's time to go, let's lose the showdown. You're taking off weight, well, you needn't. You're setting the bait, well, you needn't. You're looking just great, well, you needn't. It's over now, it's over now. Sincere, well, you needn't. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. Don't wanna see, don't need a row. You had your day, your matinee, you had to stray. You know they say you're gonna play, you gotta face, so find a way out. You say that you'll try, well, you needn't. You say you won't lie, well, you needn't. You're starting to cry,
it's over now. Siri LeMay, cantante franco-dominicana, trapiantata poi a New Orleans, nel 2016 ha pubblicato Let's Get Lost con, tra le altre cose, questa bella versione di Well You Needn't.
Molto bella, che ci porterebbe verso la fine della puntata se non fosse che la nostra ospite ha ancora un regalo per noi.
È un regalo sicuramente anche per me ricordarmi di questo bellissimo momento quando Giorgio Magnanensi, compositore di Bologna, però è emigrato in Canada nel 99. Giorgio Magnanensi aveva tutta la sua vita italiana, era anche assistente di Donatoni all'Accademia Chigiana a Siena, insegnava contrappunto, credo, e composizione a Parma, quindi era italianissimo, ma la vita l'ha portato a Vancouver, dove comunque ha continuato a fare il mestiere di direttore, compositore, professore. Io l'avevo conosciuto a Milano suonando con Nuove Sincronie, dirigeva il gruppo, e subito è scoppiata una grandissima amicizia, tutta fatta appunto di musica, di improvvisazione, di esperimenti. Giorgio Magnanensi è un altro di questi guru che ho avuto, maestri di musica, e che ancora oggi per me è molto ispirante. Quindi questo pezzo è stato commissionato dal duo che ho avuto con Brigitte Poulin, pianista canadese che vive a Montreal. Abbiamo iniziato insieme a lavorare nel 94 e fino a circa il 2015 abbiamo commissionato a Giorgio e l'abbiamo fatta in prima esecuzione assoluta sicuramente a Montreal, Toronto e Vancouver, ma in questa occasione vi do la nostra più bella versione, che è ancora quel bellissimo giorno, un ricordo bellissimo della Biennale di Venezia. A Venezia tutto è bello. Questo è per violino e pianoforte preparato, il titolo Per essere fresco, questo bellissimo titolo che ho riletto le lettere che ci siamo scambiati quando lo stava scrivendo nel 2005 a Vancouver. Lui abita in un'isola ma lavora a Vancouver, quindi 2 ore di traghetto, su questi lunghi spostamenti in traghetto fra il lavoro e la sua casa, ricordando le voci dell'Italia, i colori, i sapori, i profumi e il vento, tanto vento che provava su questo traghetto ferry, oppure anche nelle nostre vite fra Europa e America, amici, ricordi. Bello, questo è proprio dedicato a noi e spero che ci sia il tempo di arrivare fino alla cadenza. C'è una piccola cadenza molto divertente per violino, speriamo che ci sia il tempo nella trasmissione.
Ci arriveremo volentieri.
Lo speriamo.
Ci arriveremo volentieri, quindi Vancouver, ma anche Venezia, ma anche Bologna con Silvia Mandolini, che abbiamo incontrato, che ringraziamo per esserci venuta a trovare.
Davvero. Sono io che vi ringrazio, è stato un onore e una gioia.
Anche per noi, e noi tra l'altro ci ritroviamo fra una settimana, sembra incredibile, ma è così.
No, è così, io ci credo.
Così. Tu ci credi, sì, va bene. Sì, sì. Voi... Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.
Thank you.